abbiamo deciso, insomma, come campagna, un po' vi racconto che cos'è questa campagna, nata in occasione del prossimo 13 luglio, dove ci sarà la sentenza di Cassazione, ci sarà la Cassazione per quanto riguarda questo processo. Si sente bene? Vabbè, questo processo su devastazione e saccheggio. Come ben sapete, il prossimo 13 luglio la Cassazione dovrà decidere se confermare oppure no le condanne fino a 100 anni di carcere nei confronti di 10 manifestanti che parteciparono alle manifestazioni del Genova nel 2001 contro il G8. Ci è sembrato, insomma, ovviamente assurdo che Genova dovesse finire così, non soltanto per diciamo così la giustezza delle manifestazioni di allora, insomma tutti, molti i presenti, ma anche un po' ovunque hanno partecipato nel 2001 a quelle manifestazioni. A Genova si andò per dire no a tutta quella che era una politica che poi è stata attuata sempre di più, di globalizzazione, di monopolio delle banche, di sfruttamento delle risorse da parte di alcuni a discapito di molti, di costruzione di grandi opere e via dicendo. Allora, appunto, 11 anni fa ormai, si andò a Genova in 300.000 e molti più per dire no a tutti questi, e diciamo così quelle manifestazioni furono sin dai giorni precedenti blindate. Genova fu chiusa, furono messi addirittura delle inferriate dove neanche i residenti potevano passare e andare nel centro storico, nella cosiddetta zona rossa. Furono fatti venire migliaia di poliziotti, carabinieri, oltre a agenti in borghese, penso ai servizi segreti e via dicendo. Da quel luglio del 2001, insomma, che tutti ormai ricordano con l'omicidio di Carlo Giuliani e le torture che ci furono nella caserma di Bolzaneto, abbiamo poi qua Antigone che ci parlerà, insomma, poi anche della tortura e dell'irruzione, quella definita dagli stessi poliziotti macelleria messicana, all'interno della scuola Diaz. C'è una gestione dell'ordine pubblico e dell'individuazione di quello che doveva essere per la stampa e poi per la, insomma, per la stampa fondamentalmente e poi per i tribunali dei fantomatici nemici, i cosiddetti black bloc da una parte, e i provocatori. Da lì nacquero diversi processi, tra cui quello del Sud Ribelle, che vedeva in diverse persone, non mi ricordo quanti erano, se anche lì una decina, come coloro che organizzarono questo rappresaglie, questi, insomma, del Genova 2001. Per fortuna, insomma, quella Cassazione ha annullato, insomma, il processo ovviamente non ha avuto nessun seguito, visto che, cioè, la Cassazione ha annullato perché non c'erano proprio i presupposti per portarla avanti. E quindi da quel Genova del 2001 rimangono ora soltanto due processi. Una Cassazione che ci sarà il prossimo 5 luglio nei confronti di alcuni poliziotti per quanto riguarda l'irruzione nella scuola Diaz. I capi di imputazione vanno da lesioni, ma soprattutto per falso. E poi quelle che riguardano i manifestanti. 10 persone accusate di essere i devastatori e i saccheggiatori di Genova nel 2001 che rischiano fino a 15 anni di carcere. Di questo reato proprio oggi, quindi è nata questa campagna, si chiama 10%, che sta portando avanti una raccolta di firme. Io vi invito, chi non l'ha ancora fatto, a farlo, 10% www.10%.it, per firmare, far firmare, c'è anche la maglietta. E inoltre l'appello cosa chiede? Appunto l'annullamento di questa sentenza di Cassazione, ma anche una rivisitazione e una eliminazione di questo reato di devastazione e saccheggio risalente al codice fascista, che da Genova ad oggi si sta continuando a dare per reati politici, per le manifestazioni di piazza e via dicendo. Allora, per cui adesso, insomma, parleremo io, l'avvocato Crisci, l'avvocata Crisci ci parlerà di questo convegno che c'è stato a Bruxelles degli avvocati proprio sulla il diritto nell'individuazione del nemico. E l'avvocato Romeo ci parlerà invece proprio del reato di devastazione e saccheggio. E poi con Dina, con Antigone, andremo a parlare del reato di tortura. E le cose che vi ricordo, insomma, della campagna, e qui concludo, sono i prossimi appuntamenti, che sono il 5 luglio in cui andremo ad attendere, non tanto ad attendere, comunque a capire quello che succederà per quanto riguarda questo processo nei confronti dei poliziotti della Diaz a Piazza Trilussa, con un concerto, una kermesse di cantanti e anche di interventi, eccetera. Quindi dal pomeriggio tardo, dalle 6:30, ci troveremo a Piazza Trilussa. Ecco, è arrivato pure l'avvocato Lucentini. E quindi invito insomma tutte e tutti a partecipare a questo ennesimo momento di piazza in cui insomma parlare e dire e diffondere quello che poi è ancora un processo di cui poche persone parlano, che è quello di devastazione e saccheggio. Poi ci sarà l'appuntamento del 13 luglio, in cui in qualche modo diciamo così, la campagna andrà a consegnare le firme che ha raccolto, che sono 15.000 ad oggi, pure di più, perché molte, cioè praticamente il sito è andato talmente in palla che alla fine non siamo più riusciti fra un po' a raccogliere firme per quante erano, sono state e continuano ad essere. E invito Marco a venire, c'è la sedia per lui. Quindi andremo in qualche modo a consegnare queste firme e poi il pomeriggio c'è già un appuntamento di piazza. Sicuramente una giornata che ci deve vedere e ci vedrà, insomma, attenti e attente a quello che succederà, vicine e vicini a queste 10 persone che rischiano questa Cassazione. E poi vi invito comunque a una forma di sottoscrizione tramite il conto corrente postale di Radio Onda Rossa, perché comunque questi processi costano, le Cassazioni costano, la galera costa, io spero ovviamente che nessuno ci vada, però comunque cioè, ci sono delle vite in mezzo, 15 anni di carcere, regà, non so pochi. Quindi io adesso che ho già parlato abbastanza, comunque lascio, allora, diciamo, siccome non siamo pochi, io darei anche dei tempi dei tempi, 10 minuti a persona, non di più, concordano con me, e poi sentiremo telefonicamente anche l'avvocato Losco che si trova a Milano, che il cognome, insomma, questo è, che ci parlerà del reato di devastazione e saccheggio per quanto riguarda i CIE, perché dentro, al contrario, poi insomma Romeo ce lo dirà meglio, però al contrario di quello che è il principio del reato di devastazione e saccheggio, che bisogna comunque essere un po' girare per i luoghi, dentro i CIE ai migranti gli viene dato devastazione e saccheggio, quindi sempre dagli 8, ricordiamo, ai 15 anni di carcere.
Buonasera, ringrazio come al solito di essere stata invitata. Vedo che la partecipazione è abbastanza sostanziosa, che i compagni sono interessati all'argomento perché il tuo
Prendi
sistema.
questo, perché
Vedo con piacere che insomma l'argomento interessa ai compagni e spero che si traduca in una solidarietà concreta a quei compagni che vengono accusati di questi gravissimi reati, senza essercene neanche gli elementi costitutivi, diciamo, e che questa solidarietà sia espressa non solo nelle raccolte di firme, ma nella partecipazione alle lotte e nella partecipazione a tutte le manifestazioni che vengono indette in solidarietà con coloro che sono ormai delineati e riconosciuti come il nemico. L'arma di cui usano coloro che detengono il potere. Metto una legge, faccio dei divieti, assolutamente la mia posizione passa perché io mando in carcere. È un diagramma molto facile da capire, e per questo gli avvocati che nel 2001 si sono riconosciuti a Genova come coloro che volevano difendere i manifestanti e il diritto di manifestare e il divieto di operare violenza da parte della polizia sui manifestanti, azioni che si sono ripetute per anni e che gli avvocati di tutta Europa e anche in America, devo dire, portano avanti, che è quello della tutela dei manifestanti all'interno delle piazze e lungo i percorsi delle manifestazioni, soprattutto appunto queste antiliberiste e contro questo programma social politico dei padroni. Per questo questi avvocati si sono riconosciuti, continuano a fare queste difese nelle piazze e a livello europeo ci siamo organizzati come avvocati europei democratici. Già da prima del 2001, anzi quest'anno è il 25esimo anno, festeggeremo a ottobre a Madrid la nascita di queste organizzazioni, che tra l'altro nascono anche in nome di molti avvocati uccisi perché difendevano i diritti civili, non ultimi. Si è dedicata la giornata il 21 gennaio a quattro avvocati spagnoli che difendevano i lavoratori e furono uccisi alla fine dell'epoca di Franco, quindi già nell'epoca moderna furono uccisi questi quattro avvocati il 21 gennaio, e per questo tutti gli anni il 21 gennaio gli avvocati europei democratici si radunano sotto le ambasciate dei paesi dove in quell'anno c'è stata maggiore repressione contro gli avvocati. Quest'anno siamo stati sotto l'ambasciata turca, c'erano moltissimi avvocati sia dei giuristi democratici che della Legal Team Italia, di cui faccio parte, che aderisce all'Associazione Avvocati Europei Democratici, per protestare contro l'arresto per esempio dei 50 avvocati di Ocalan, per i quali la prossima settimana comincia un processo a Istanbul per la difesa che hanno sempre fatto di Ocalan. Non parlo dei 300 avvocati arrestati in Pakistan, dei 2000 nelle Filippine, in Tunisia, in tutto il mondo. Per questo abbiamo deciso di fare un convegno che si è tenuto il 25 maggio a Bruxelles, dove si è parlato del diritto penale del nemico, ossia questi stati che vogliono imporre le loro scelte sociali e politiche hanno creato sempre più diminuzione di diritti civili, diminuzione di diritti di garanzia della persona, e abbiamo una Francia che è conosciuta come paese molto democratico, dove per esempio gli avvocati per ben 48 ore non possono parlare con i loro assistiti quando vengono fermati o arrestati, e che vengono interrogati dalla polizia senza l'avvocato in Francia. In Spagna addirittura il fermo di polizia si prolunga a 5 giorni senza poter vedere gli avvocati ed essendo interrogati, oibò, non solo da un magistrato ma da poliziotti incappucciati. In Spagna avviene questo, siamo sempre in un paese della Comunità Europea. In Germania si è ottenuto solo ora, in Italia ancora no, che nella regione di Berlino si possa avere una polizia con l'identificazione con un numero quando fa i servizi di ordine pubblico in piazza. Abbiamo lanciato questa richiesta a livello europeo e per adesso ha risposto solo Berlino. Qui in Italia cominceremo la campagna dove chiediamo di aderire, compagni, a questa campagna di identificazione degli agenti di polizia, dei carabinieri, della finanza, della forestale, che ormai utilizzano tutti, mancano soltanto gli accalappiani nelle forze in divisa alle manifestazioni. E cominceremo questa campagna per l'identificazione del poliziotto. Ricordo che c'è una legge in Italia che dice che tutti gli ufficiali pubblici e coloro che stanno a contatto con il pubblico devono avere l'identificazione con un tesserino, ma sono esonerati, guarda caso, solo gli agenti di polizia quando fanno servizio per i magistrati, per l'ordine pubblico, eccetera, eccetera. Quindi vorremmo che questo venga invece attuato. Queste sono gli appelli che abbiamo fatto per la Francia e per la Spagna, ma soprattutto abbiamo analizzato questa teoria del diritto penale del nemico, che significa introdurre queste modalità di attenzionamento, diciamo, sulle manifestazioni, sui fermi di polizia, i decreti che vengono emanati continuamente con ragioni di emergenza. Abbiamo i decreti sicurezza, che qui in Italia sono stati parecchi, dove sono stati reintrodotti per esempio l'oltraggio a pubblico ufficiale, che prima era stato tolto e che faceva tanto arrabbiare i poliziotti, che per cui ti picchiavano quando ti fermavano, per cui ti davano resistenza visto che l'oltraggio non lo potevano più contestare. È stato reintrodotto l'oltraggio, sono passati i decreti dell'emergenza quando quando c'è il terremoto, quando l'abbiamo visto all'Aquila, dove nei campi dove la gente era rifugiata perché le case sono crollate non potevano far entrare estranei, alle 10 di sera dovevano uscire tutti, controllo militare dei siti di importanza militare che sono stati considerati i siti dove stanno gli inceneritori, i siti dove devono andare le discariche, i siti dove dovrebbero andare le centrali nucleari, ossia un divieto massimo anche per la TAV, è tutto un problema militare. E quindi questo pretesto di proteggere l'ordine pubblico si è espresso anche a Genova, dove, come diceva la compagna, sono state innalzate cancellate di 15 metri agganciandole a palazzi del 600 e del 700, rovinando non solo questi ma ordinando alla gente di allontanarsi da casa, di andarsene tra virgolette in vacanza. E noi, vi ricordate, abbiamo trovato Genova isolatissima, senza nessuno, solo qualcuno che, sfidando le richieste di Berlusconi, ha attaccato i panni stesi, pedalini e mutande, perché gli si era anche detto: non fate vedere queste cose, non attaccate i panni. Naturalmente si riferiva a quegli zozzoni degli emigrati, perché loro del nord non le fanno queste cose. Quindi chi va a lavorare al nord si dimentichi di stendere i panni, ecco, visto che loro si lavano tutti in casa perché sono sporchi. Quindi, sotto pretesto di proteggere l'ordine pubblico, si sono create nuove figure di nemico, di pericoloso. Il nemico deve essere individuato. Abbiamo dei teorici tedeschi che hanno scritto su questo, tipo Jacobs o Smith, che hanno deciso che le persone che sono considerate nemici devono essere riconosciute, e quindi viene indicato il migrante clandestino come nemico e si fanno leggi apposta, lo zingaro e si fanno leggi apposta sullo zingaro, il giovane antagonista e si fa una norma che lo individua come nemico, il manifestante anticapitalista o comunque non consono alle scelte politiche, anche il clown attivista, perché sono stati arrestati non una volta vari clown perché si sono confusi nelle manifestazioni, il manifestante, il sindacalista che organizza i picchetti, che sono molto pochi, però devo dire che in questi giorni hanno avuto anche delle denunce dei compagni di Alessandria, dove sono stati scoperti la settimana scorsa 40 lavoratori trattati come schiavi ad Alessandria dagli agricoltori. Sono stati trovati questi 40 lavoratori chiusi a chiave dentro dei container che il padrone apre la mattina alle 6, li manda nei campi e poi li rimette chiusi con la scusa che non si devono far vedere perché sono clandestini, senza mangiare, solo la mattina perché devono andare a lavorare, chiusi nel container e riaperti la mattina dopo. E a questa cosa sciolti, che hanno deciso autonomamente, senza neanche l'appoggio del sindacato, di fare questa battaglia. Ieri hanno fermato un camion che usciva dal campo agricolo con la frutta, queste cose qui, e la polizia ha caricato, perché loro fermavano il camion, ma sul camion sono stati trovati altri clandestini che erano stati chiamati a fare i grumini. Quindi le battaglie ci sono, si devono trasformare in battaglie contro questa oppressione e repressione, che vede in Italia più di 10.000 compagni sotto processo, anche per le minime cose, perché la scelta del nemico è quella di banalizzare tutto, l'arresto obbligatorio, il fermo per parecchi giorni, questo in tutta Europa. Dopodiché noi ci aspettiamo di vedere che le persone che vengono messe in cassa integrazione, quelli che vedono chiudere le fabbriche, cominciano a occuparle e fare le loro cooperative o a occupare i terreni agricoli, perché non sarà più possibile andare avanti in una situazione dove oltre che vieni cacciato dal posto di lavoro, poi sei incriminabile perché fai una battaglia per riottenerlo. Quindi credo che questa scelta di aver analizzato questo diritto penale del nemico ci faccia capire come oggi dobbiamo anche rispondere a questi che sono poi le accuse, che sono la conseguenza di questa scelta degli stati europei, e dico nel mondo. E quindi do la parola a Francesco Romeo, che ci parlerà di uno di questi reati che vengono contestati, che sono stati contestati così en passant a quelli che frequentavano gli stadi. Ci fu la distruzione di alcuni stadi e nell'epoca moderna, perché questo reato, appunto, vi diranno, c'è da parecchi anni, del codice Rocco, e questi sono stati applicati prima sui frequentatori degli stadi, così la gente se ne accorgeva di meno, oppure faceva finta di non accorgersene, e mano a mano stanno riempendo tutta la società civile, e soprattutto di coloro che fanno le lotte e non accettano questa repressione, né di essere trattati, appunto, come degli oggetti o come dei nemici.
Romeo.
Grazie, buonasera a tutti. Mi si chiede un intervento tecnico, ma ovviamente il mio compito è quello di semplificare per far comprendere a tutti, con la consapevolezza che quello che ci ha detto prima Simonetta ci dà intanto una prima certezza. La costruzione del nemico è un dato necessario, è necessario per il potere, come dire, costruire il suo nemico, e questa è una consapevolezza di cui dobbiamo tener conto. Per quel che riguarda invece il reato di devastazione e saccheggio, noi possiamo intanto dire una cosa. Questo reato non viene solo dal codice Rocco, ma ha una risalenza storica ancora più antica. È interessante però per capire come dietro il dato tecnico della norma si nasconda la cifra politica che lo sorregge, e anche come, diciamo, la tecnica poi non è neutra, ma questo è un dato che abbiamo capito da molto tempo, ma che dietro la tecnica spesso si nasconde una scelta e una linea politica ben precisa, in questo caso una linea repressiva ben precisa di determinati movimenti sociali. Ecco, diciamo, è interessante guardare al viaggio storico di questi reati, perché sono due, devastazione e saccheggio, che potremmo definire come una sorta di viaggio del gambero, nel senso che è partito con un'estensione, sono partite con un'estensione amplissima e una estensione amplissima di comportamenti, di gravità, di necessità, di una quantità di danni, una quantità di distruzione, una quantità di sottrazioni, di furti davvero incredibile. Basti pensare che per il codice Zanardelli del 1889, questi erano sicuramente dei reati che attentavano alla sicurezza dello Stato. Tanto è vero che in un unico articolo erano previste insieme guerra civile, saccheggio, devastazione e strage. E quindi si richiedeva anche una violenza politica organizzata sotto il profilo associativo. Ecco, nel regime fascista, col codice penale del 30, che devastazione e saccheggio perde una parte di questa estensione, una parte di questa politicità, diciamo, nel senso che nel codice Rocco noi abbiamo una tripartizione di queste condotte di reato, come se fosse una scala a tre scalini. Si parte dallo scalino più basso, che è il danneggiamento, che prevede anche la distruzione della cosa mobile o immobile. A livello intermedio c'è questo reato, devastazione e saccheggio, che ha una pena da 8 a 15 anni, non è definito nella sua estensione né nella sua intensità o gravità, ed è un reato contro l'ordine pubblico. A livello più alto abbiamo la devastazione, il saccheggio e la strage finalizzate alla sovversione dello Stato e sono punite con l'ergastolo. Ecco, quello di cui noi oggi stiamo parlando e che riguarda il processo dei 10 del 13 di luglio e lo scalino intermedio, l'articolo 419, che prevede una pena del codice penale che va da 8 a 15 anni. Il punto è che questo strumento, chiaramente repressivo, anche per la assoluta indeterminatezza, è un dato di fatto che per la nostra Costituzione ogni condotta di reato deve essere determinata e precisa. Ma quando si punisce, come in questo caso, un fatto di devastazione senza dire in che cosa consista la devastazione, si lascia all'investigatore la libertà di arrestare delle persone a sua discrezione e si lascia una grande libertà alla magistratura di decidere lei che cosa possa rientrare in questo concetto, in questo termine di devastazione o in questo termine di saccheggio. Ecco, diciamo che lo strumento era pronto e predisposto al regime fascista, ma chi lo ha affinato e reso efficiente ai fini, diciamo, che, di cui qui discutiamo, vale a dire della repressione dei movimenti sociali di piazza, è certamente il regime repubblicano, o meglio, la magistratura repubblicana, perché è proprio la magistratura repubblicana che ha via via ridotto l'ambito di estensione delle condotte di danneggiamento e di furto per poter ritenere compiuto il reato di devastazione anche di fronte a episodi circoscritti sia nel tempo che nello spazio, ed è e non è certamente questo, diciamo, quello che è il significato letterale intanto dei due termini: devastazione, che significa rendere deserto, distruggere totalmente, o saccheggio, che significa depredazione totale. Per cui si è arrivati al punto di ritenere devastazione e saccheggio anche nel caso di leggeri danneggiamenti, un caso recentissimo accaduto qui a Roma nel 2007 dopo la morte di Gabriele Sandri, è stata ritenuta e sono state condannate delle persone per devastazione e saccheggio per il danneggiamento di alcuni motorini e per il danneggiamento dell'insegna di un del 113 di un commissariato di polizia qui a Flaminio. Ecco, è chiaro e evidente che queste condotte, se noi le andiamo ad analizzare, non possono essere né devastazione né tantomeno saccheggio. Tuttavia, ecco, come dicevo, è la magistratura che fa il reato in questo caso, perché il codice non dà la descrizione. E perché non dà la descrizione? Perché proprio attraverso un concetto che possiamo dire grimaldello, che è l'ordine pubblico, la tutela dell'ordine pubblico, è proprio questo il grimaldello attraverso il quale anche la rottura di un'insegna del 113 può diventare devastazione, secondo la lettura della magistratura. Dunque, un secondo passaggio l'abbiamo conseguito. Siamo passati da una estensione, gravità e diffusione spaziale e temporale molto più vaste a un livello più circoscritto. Se poi andiamo a vedere i soggetti che sono stati destinatari della contestazione di questo tipo di reato e delle successive condanne, noi abbiamo delle categorie ben precise. I condannati fino alla data attuale per questo tipo di reato sono stati dei detenuti all'interno delle carceri per delle rivolte accadute due volte alle Nuove di Torino e una volta credo all'Asinara. I tifosi, l'abbiamo già detto, lo ricordava prima Simonetta Crisci, i manifestanti di piazza, è il caso di Genova, è il caso di Milano del 2006, la manifestazione di Milano del 2006, e poi ci dirà Marco, insomma, devastazione e saccheggio è diventato uno strumento repressivo, da ultimo, delle manifestazioni di piazza, e anche addirittura nell'infinitamente piccolo gli immigrati all'interno dei CIE, ce ne parlerà l'avvocato Losco, insomma. Questo è, per renderla semplice, il viaggio di questo reato a partire dall'Ottocento fino a oggi. e non avremmo, come dire, nessuna difficoltà a dire che magari era più democratico il codice penale dell'Ottocento, che richiedeva una estensione, una vastità
liberale, dicono,
e una vastità tale da non aver, paragone con quello che noi stiamo vedendo. Per questo il processo del 13 si presenta assolutamente complicato dal punto di vista tecnico-processuale, e però presenta ad esempio, anche se si vogliono cogliere dei nessi o dei collegamenti, degli spunti di riflessione, direi anche politica, con gli altri due processi di Genova, il processo Diaz e il processo Bolzaneto, che secondo me non sono stati fino ad ora magari colti o messi in evidenza, ma che vanno messi in evidenza. Per quel che, ad esempio, il punto di contatto tra questo processo e il processo Diaz è proprio il reato di cui stiamo parlando, il reato di devastazione e saccheggio. Perché dico questo? Perché nella giornata del 21 luglio del 2001 la polizia a Genova inizia fin dal mattino a compiere una serie di arresti, ne compie all'inizio nella mattinata 23 presso la scuola Paul Klee, e l'accusa che viene mossa, con la quale vengono arrestate quelle persone, è di associazione a delinquere finalizzata a devastazione e saccheggio. Come dire, è lo strumento che ritorna. I ragazzi della scuola Diaz vengono arrestati con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a devastazione e saccheggio nella notte. Insomma, è lo strumento che evidentemente è quello che serve, che è ritenuto necessario per quelle giornate di Genova. È un punto di contatto non indifferente, perché ci dice anche di come gli investigatori, in questo caso di come la polizia, aveva preparato quella gestione di quelle giornate. Il punto di contatto invece con Bolzaneto non è un punto di contatto, ma è un punto di distinzione che voglio sottoporvi, ed è quello del diverso trattamento degli imputati nel processo Bolzaneto e nel processo per devastazione e saccheggio. Viene in evidenza una sorta di diritto processuale asimmetrico e diseguale, per cui chi stava in piazza ed è imputato di devastazione e saccheggio e magari si trovava vicino a una vetrina rotta o passava di là è stato condannato tra gli imputati di questo processo. Chi invece stava a Bolzaneto e ha assistito a quello che è successo o ha visto anche quello che è successo non ha risposto di quel reato, pur essendo un appartenente della polizia e avendo egli l'obbligo e il dovere di intervenire. Insomma, c'è una simmetria che peraltro, una simmetria che non è nuova e non la dico certo io, ma che venne anche sollevata, proposta, articolata da un procuratore generale della Cassazione proprio nel processo che riguardava devastazione e saccheggio per i fatti di Milano del 2006. E diceva in quel caso il rappresentante della pubblica accusa, caso unico credo, che non bisognava creare due tipi di diritto, perché questo avrebbe creato soltanto odio e prolungato questa stagione di odio. Cioè non era possibile che appunto i poliziotti che erano presenti fossero ritenuti non responsabili e chi era presente in piazza era invece responsabile di quello che pure non aveva fatto. Questa tesi non ha avuto gambe, non ha fatto strada e quella sentenza è stata confermata. E sicuramente quello è un precedente, quella sentenza che del 2009 è un precedente con il quale bisognerà confrontarsi il 13 luglio per la questione che riguarda i 10 ragazzi che sono stati condannati a Genova. Ecco, questo mi pare in breve e in termini più o meno semplificativi quello che c'era da dire su questo reato. Un altro passaggio che possiamo cogliere e che è stato anche sostenuto, secondo me a ragione, che l'uso di questo strumento nei confronti dei manifestanti ogni volta che accada qualcosa in piazza è anche un segno di quella progressiva militarizzazione dell'ordine pubblico che c'è stata in Italia. militarizzazione che sicuramente, dell'ordine pubblico, che sicuramente ha avuto un passaggio decisivo a Genova e che forse adesso trova il suo, come dire, il suo azimut, soprattutto per la vicenda della TAV, dove addirittura un territorio viene dichiarato zona militare, proprio raggiungendo, come dire, l'identificazione tra ordine pubblico e nemico interno, che è sicuramente il tema di cui stiamo parlando adesso. Vi ringrazio.
Allora, passiamo il microfono a Marco. Mi senti?
No, no.
Poi dopo chiamiamo l'avvocato Fusco. No, perché Losco, oddio. Un attimo. No, la cosa che volevo dire è che noi abbiamo provato questo, perché sono le casse là, quindi si genera. Avevamo provato a mettere in mezzo anche, diciamo così, delle associazioni piuttosto che piuttosto che della, appunto anche Pepino, eccetera, per quanto riguardava un discorso su la rivisitazione, Romeo, se dico l'eliminazione del reato di devastazione e saccheggio mi uccide, però almeno la rivisitazione, o comunque essendo la magistratura, purtroppo noi non riconosciamo, ovviamente non è che vada a chiedere ai magistrati di non giudicare e via dicendo, però sicuramente quello che viene fatto, come viene interpretato l'interpretazione di questo reato, l'applicazione, essendo un'applicazione, una decisione altamente politica e non e meno giudiziaria, vede insomma una responsabilità da parte della magistratura, ma anche della, secondo me, anche di alcune associazioni in questo senso, che è una presa pubblica di parola sarebbe stata importante. Purtroppo oggi non sono venuti, però la Pepino sì, è intervenuto in radio e lui ha sostenuto insomma questa questione del i reati vanno puniti, e vi invito insomma sul sito di Radio Onda Rossa a riascoltare la sua c'è anche, penso, oggi un articolo sul Manifesto su questo, perché Pepino ha preso parola anche su questo, insomma, sul sito della radio comunque potete rileggere, risentire la corrispondenza, va bene. Marco, insomma, diciamo che appunto il reato di devastazione e saccheggio continua ad essere dato. Se ti andava di raccontarci insomma le vicissitudini, ecco, come avvocato, cosa, in quali processi, in quali manifestazioni parliamo, penso in particolar modo del 14 dicembre
settembre
a 14 settembre, scusate, perché non è il 14 dicembre ma per il 14 settembre, raccontaci un po' in che ambito è stato dato, quali sono,
dunque,
sempre vicino al microfono,
sì. Ma con la voce non c'è problema di microfono. Dicevo, sì, in occasione di una delle tante manifestazioni promosse dal circuito dei sindacati di base, centri sociali, comitati vari, quando il governo Berlusconi si accingeva ad approvare una delle prime manovre economiche imposte dalla BCE, ci fu una manifestazione di protesta sotto Montecitorio, manifestazione di protesta che, per chi ha partecipato, ricorderà insomma che si concluse con una contestazione tutto sommato normale, tenuto conto anche del peso di quella manovra, contestazione posta in essere da alcune decine di militanti attivisti che partecipavano a quella iniziativa. Devo dire, insomma, se dovessimo fare riferimento al peso della critica espressa in alcune occasioni, una critica tutto sommato coerente con la maturità e con i tempi che attraversiamo, e quindi fatta attraverso il lancio di fumogeni, palloncini riempiti con vernice, alcun oggetto contundente in quell'occasione è stato per esempio lanciato dai manifestanti. Uno degli ultimi arrivati alla Procura della Repubblica di Roma, evidentemente interessato, come dire, a segnare in maniera significativa la sua presenza all'interno della Procura di Roma, ha pensato bene di promuovere un procedimento penale chiedendo la custodia cautelare in carcere nei confronti di 7-8 compagni, adesso non ricordo, contestando loro addirittura appunto il reato di devastazione e saccheggio. È stata un'iniziativa improvvida, tant'è che lo stesso giudice per le indagini preliminari incaricato di decidere sull'applicazione della misura non ha potuto fare a meno di segnalare al pubblico ministero l'assoluta sproporzione della sua richiesta. Però questo è un dato significativo. Il GIP ha poi applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla PG a carico di questi compagni per l'ipotesi di resistenza aggravata al pubblico ufficiale. Però il fatto che un PM della Procura di Roma, anche uno forse dei meno autorevoli, si senta legittimato a, magari approfittando del vuoto di potere che in quel momento c'era a capo della Procura della Repubblica, che è fase di passaggio, diciamo, relativamente alla nomina del procuratore capo, ma si senta in dovere di contestare un reato così grave, chiedendo addirittura l'applicazione della custodia cautelare in carcere, secondo me è un elemento non solo di grande preoccupazione, insomma, ma è un elemento di che ci impone alcune riflessioni. Ora, è chiaro che io non posso essere d'accordo con Pipino, non fosse altro che lui ha scelto di intraprendere appunto la carriera in magistratura, di orientare la sua esistenza in quella direzione. Io mi trovo dalla parte di quelli che pensano ancora oggi che il carcere è un'istituzione da abolire, insomma, appartenga a quella scuola di pensiero per cui prima del reato, insomma, bisogna arrivare a fare considerazioni di carattere diverso, ma questo ci porterebbe fuori strada. Quello che io credo vada sottolineato, e deve essere sottolineato con particolare forza, è che questa fattispecie incriminatrice, quella di devastazione e saccheggio, al di là della ricostruzione storica che ha appena fatto Francesco, è una di quelle ipotesi che più si attagliano alla fase che attraversiamo. Cioè, nel senso che Pipino, ad esempio, quando è intervenuto in un'altra emittente qui a Roma, Radio Popolare, parlando di quanto era avvenuto a proposito di alcuni processi che avevamo chiuso, per esempio in relazione agli espropri cosiddetti avvenuti nel 2004, sotto il Panorama e Feltrinelli sottolineava, come dire, la legittimità della scelta democratica del nostro ordinamento, giacché in quell'occasione erano stati contestati i reati comuni, cioè non si trovava spunto da quelle iniziative di lotta per arrivare a contestare i cosiddetti reati politici. E diceva questo menando vanto della democraticità del nostro ordinamento, dicendo: vedete, voi che parlate di repressione in qualche modo vi mettete di traverso rispetto alle iniziative della magistratura, però dovreste essere soddisfatti del fatto che un pubblico ministero e un tribunale ha giudicato 150 persone imputate per rapina aggravata in relazione a una fattispecie di reato comune, non a una fattispecie cosiddetta politica. E il problema è che nel corso di questi anni alcuni equilibri si sono modificati, per cui al di là di qualsiasi valutazione sulla strumentalità della contestazione di rapina in occasione di un'iniziativa di protesta contro il caro vita analoga a quelle fatte più volte, anzi centinaia di volte in passato, ma qui dalla contestazione di rapina alla devastazione e saccheggio per la iniziativa di protesta contro la manovra economica di Berlusconi, ma c'è un passaggio proprio di riflessione dal punto di vista dell'uso degli strumenti della repressione penale che è inquietante. È inquietante perché tutto ciò avviene oltretutto nel silenzio assordante di quanti dovrebbero rappresentare, come dire, il punto di vista critico, l'alternativa, non solo nella riflessione accademica, dottrinaria, specialistica, avvocati, professori universitari, giuristi, ma anche, soprattutto, da parte di coloro i quali, come dire, muovono le ipotesi dell'alternativa politica in questo paese, della presunta alternativa politica in questo paese, andrebbe sottolineato. Perché tutto è riconducibile, secondo me, ad una espressione che io cerco di sintetizzare. Ora qui, nelle prime fila, abbiamo alcuni miei coetanei, anche alcuni un po' più anziani di me. E io andavo, come memoria, al 12 marzo del 77. Se fosse stato contestabile in quell'occasione il reato di devastazione e saccheggio, Beh, diciamo che dal punto di vista, come dire, così formale, magari un fondamento giuridico, quella contestazione lo avrebbe pure avuto. Perché non fu contestato in quell'occasione e viene contestato oggi? Perché il problema del diritto è un problema che rimanda naturalmente ai rapporti di forza, ai rapporti di forza tra le classi e tra quanti cercano di interpretare il movimento delle classi verso la trasformazione, verso l'alternativa. Se oggi in poche parole il movimento verso l'alternativa è rappresentato da Di Pietro, che chiedeva l'approvazione immediata delle leggi speciali subito dopo i fatti del 15 ottobre a Roma, chiedendo arresti differiti, aggravamento delle pene per i reati di resistenza, se insomma in buona sostanza il pensiero critico rispetto agli equilibri attuali è rappresentato da questi signori, oppure per dire Violante, il cui nome evoca ricordi tristi in ognuno di noi e che è l'uomo di punta, diciamo, sotto il profilo della riflessione giuridica nel Partito Democratico, è chiaro che dovremmo dire che stiamo messi maluccio, insomma, che sotto l'aspetto quantomeno della riflessione in divenire, della trasformazione, e tutto questo ci rimanda al fatto che non solo per i compagni di Genova, ma anche per i compagni dei centri sociali di Roma, per i compagni di Torino e della Valle di Susa, questi processi sono processi destinati a misurarsi esclusivamente sul piano dell'applicazione della sanzione. Però siccome io sono un ottimista di natura, credo che le risorse per la trasformazione, per il cambiamento, non debbano essere delegate ad altri e che questi momenti segnano un passaggio importante anche di maturazione nel dibattito, nella riflessione, capendo che per esempio il codice Rocco è un codice da abrogare totalmente. Perché il codice Rocco costituisce la quinta essenza ideologica del regime fascista nel rapporto tra autorità costituita e quelli che all'epoca erano sudditi, oggi dovremmo dire cittadini, ma tutto sommato è cambiato poco in questo rapporto. E allora, perché dobbiamo delegare ad altri la riflessione su questo quando abbiamo le possibilità, la ricchezza, l'intelligenza data dall'esperienza comune, diffusa, per impostare una battaglia che è diretta ad affermare un principio di libertà, cioè il principio in base al quale il carcere, essendo un'istituzione totale da abolire, non può essere destinato a contenere l'insieme delle contraddizioni sociali che attraversano il nostro paese in questo momento e che vanno dai comportamenti più diffusi a livello di microcriminalità per arrivare appunto alle sanzioni nei confronti dei cosiddetti sovversivi. E che la battaglia per l'abolizione del carcere è una battaglia che entra nelle corde, nella memoria, diciamo nel vissuto di tutti noi, chi per un verso, chi per l'altro, che ci si è misurato, ci ha fatto i conti, è entrato in carcere, ha capito qual è il meccanismo che si crea e che stridola le esistenze e che non può assistere in maniera indifferente, ripeto, a quanti balbettano più o meno in modo insicuro sulla necessità di avviare una stagione di riforme in questo paese. Le riforme dal punto di vista penale partono da due presupposti fondamentali, che è quello, da un lato, la riduzione dell'area della rilevanza penale entro i limiti del meno possibile, cioè non è possibile pensare che ad ogni stormir di foglia ci sia il primo stronzo che presenta il pacchetto sicurezza prevedendo recidive, aggravamenti di pena, esclusione per chi è in carcere dalla possibilità di accedere alle misure alternative. Dare battaglia su questo significa porre delle condizioni, perché da qui a breve quelli che vogliono appunto i Di Pietro, i Vendola, i Bersani, altra gente di questa risma, che si presenteranno a bussare per dire dovete andare a votare perché solo votando potete garantire a questo paese di uscire dalla crisi, eccetera, eccetera. E al di là di tutti i discorsi sulla crisi, a questi signori deve essere fatto pesare questo dato, che non c'è riforma possibile in questo paese se non si affronta il problema della politica criminale e della repressione. Della politica criminale intesa proprio come gestione delle questioni che riguardano l'ordine pubblico, la cosiddetta criminalità e soprattutto le emergenze continue che vive questo paese. E d'altro canto il fatto che per avere una prospettiva diversa i cascami delle dittature, come per esempio il codice Rocco, dovrebbero essere superati definitivamente. Concludo solo in questo senso. Nella legislatura del 2006, se non sbaglio, l'allora presidente della Commissione Giustizia, cioè Giuliano Pisapia, persona per benissimo, attuale sindaco di Milano, predispose un progetto di riforma di entrambi i codici, sia del codice penale che del codice di procedura penale. Naturalmente questi progetti sono rimasti chiusi nel cassetto, perché per quel tipo di maggioranza politica, per il tipo di maggioranza cioè costruita intorno a Prodi e a tutta l'articolazione partitica di potere che si coagulava intorno a Prodi, parlare di quel superamento significava per esempio mettere in discussione l'ultimo pacchetto sicurezza che ebbero modo di approvare prima di doversi dimettere. Allora, questo è il piano della battaglia, secondo me, per fare in modo che queste vicende non si possano più consumare in futuro, per abrogare il delitto di devastazione e saccheggio e garantire quindi anche la libertà a quei compagni che sono stati accusati di un reato così grave. Grazie.
Due cose a questo che ha detto Marco. Uno è che non dimentichiamo, insomma, che anche tutta Genova e quindi anche tutte le specifiche e le parole che sono state usate, la devastazione, saccheggio piuttosto che gli arresti eccetera, ebbe dei precedenti a marzo con Napoli, quindi diciamo che un'unità di intenti politico, io direi anche dell'apparato giudiziario, mi sembra, insomma, ce lo dimostra la storia. Non, poi non so se Romeo vuole intervenire. E l'altra cosa che volevo dire è che secondo me sempre di più, e l'esempio forse del 77 potrebbe essere, nel senso che sono comunque, dovrebbero essere, e in questo insomma noi con questa campagna un po' ci abbiamo provato, essere i movimenti a cercare di orientare, comunque visto che poi le leggi ricadono su di noi, le restrizioni e la repressione ricade su di noi, dovrebbero essere i movimenti e le lotte in genere a avere la forza di cercare di ovviamente arginare e unire più che altro gli intenti per obbligare la magistratura, ma io dico sempre la politica, perché poi secondo me la magistratura è molto legata in questo, affinché determinati reati, affinché determinate cose non avvengono. In questo sicuramente anche qui Genova è un altro esempio, cioè la mancanza di unità di intenti del post Genova, la mancanza di riflessione, la mancanza di difesa generale ha portato oggi comunque a 10 persone ad avere un reato che fa paura a tutti, e quindi forse anche qui ci fossimo premuniti prima e avessimo iniziato un po' da prima, questo è un'autocritica generale. Comunque, io passerei adesso, non so se Romeo vi sta preso...
Sì, una considerazione a quello che ha detto Marco, in aggiunta voglio dire. Quello che dice Marco è sicuramente una fotografia dell'esistente e di quello che tocca cominciare a fare, con una ulteriore consapevolezza, secondo me, che la proliferazione dei pacchetti sicurezza a ogni stormir di fronda, come dice lui, e la mancata approvazione dei codici repubblicani, il codice di procedura penale già c'è, ma di un codice penale repubblicano che doveva essere uno dei primi compiti già dal 1948, e sono due facce della stessa medaglia, e cioè di quella impotenza della politica, che non fa altro che assecondare la forza degli apparati, perché in buona sostanza ormai gli apparati di polizia, di pubblica sicurezza e l'apparato della magistratura detengono il vero potere politico su queste questioni. La politica non esiste su queste questioni, la politica istituzionale intendo, la politica segue, nel senso che applaude, fa il tifo all'operato delle forze dell'ordine e della magistratura. Questo è il dato di fatto. Addirittura siamo arrivati, come dire, c'è un dato anche particolarmente significativo. Qualche mese fa, molti di voi lo ricorderanno, furono proprio esponenti delle forze di polizia a chiedere che la magistratura, la magistratura e la politica volessero applicare in modo più estensivo il reato di associazione a delinquere per poterlo modellare sui comportamenti del movimento Notav. È un dato di fatto della forza degli apparati e della impotenza della politica, tra virgolette, istituzionale.
Allora io darei la parola, sì, Simonetta. Darei la parola a Dina Galano. Sì. E di Antigone, che ovviamente Antigone sta facendo questa battaglia sulla tortura, per cui insomma ci sembrava buono che all'interno di questo dibattito si parlasse anche di un altro reato, insomma, che è stato molto perpetrato a Genova e che non è stato assolutamente riconosciuto, di cui insomma si sta parlando molto in questi ultimi mesi, per fortuna, e lascio comunque la parola a lei.
Sì, grazie a tutti. Si sente? Ok, per quanto riguarda quello che dicevi prima tu, cioè il fatto di unire gli sforzi e sull'associazionismo che è spesso diviso, ma che invece ci deve provare un po' a unirsi in alcune battaglie, diciamo che con questa intenzione Antigone partecipa oggi alla vostra campagna e mi viene subito da pensare che sia molto significativo il fatto che oggi si discuta, diciamo, della depenalizzazione o del ripensamento del reato di devastazione e saccheggio, quando noi insieme anche alla campagna 10% stiamo chiedendo, e a tantissime altre associazioni, l'introduzione di un reato. Questo infatti, da quello che è stato detto finora, si capisce bene di quanto indietro siamo a livello sia processual penale sia a livello proprio di cultura dei diritti umani in questo paese. Tra l'altro è significativo anche che il reato di devastazione e saccheggio abbia come bene giuridico tutelato le cose, quando invece il reato di tortura, di cui noi chiediamo l'introduzione da ormai 25 anni, ha come bene giuridico la dignità umana delle persone. E quindi il fatto che ci voglia tanto tempo per pensarci su e tanti tentativi sprecati, malmessi, malfatti di introdurre una fattispecie di questo tipo è abbastanza significativa della mancanza proprio dell'intenzionalità politica e degli apparati, come si diceva, a prendere una posizione in tal senso. Allora, io sarò molto breve perché mi rendo conto che i temi sono connessi ma sono anche un po' diversi. Quest'anno è stato molto importante perché abbiamo avuto alcune pronunce giurisprudenziali che hanno chiaramente espresso il fatto che, mancando la fattispecie di reato, cioè mancando il reato di tortura, alcuni comportamenti effettivamente documentati come tali da parte delle forze dell'ordine non sono stati puniti. E il caso che vorrei che anche voi conosceste è quello del Tribunale di Asti, il cui giudice ha dovuto decidere un caso in cui di maltrattamenti, abusi e tortura su due detenuti stranieri, risalgono al 2004-2005 questi maltrattamenti, e gli agenti penitenziari erano 4 o 5 alle volte, che vi risparmio i dettagli, ma perpetravano ogni genere di abusi su due detenuti che erano stati messi nella cosiddetta cella liscia. Tutte queste pratiche sono state documentate da intercettazioni, quindi anche qui la prova era abbastanza evidente, e nella sentenza del 30 gennaio di quest'anno, con cui sono stati prosciolti gli agenti per intervenuta prescrizione, proprio perché i reati di cui erano imputati dal 2005 ad oggi sono andati prescritti. Ricordo che il reato di tortura, così come è pensato ed è in vigore in tutte le convenzioni internazionali, è un reato imprescrittibile per sua natura, perciò dovrebbe essere introdotto, perché passa sempre molto tempo sia dalla denuncia che dalla libertà nei casi in cui la tortura venga perpetrata in carcere. È difficilissimo ottenere delle testimonianze che non siano o di compagni di cella o di altri di persone vulnerabili su torture effettivamente effettuate. Quindi i reati per cui erano accusati sono andati prescritti, i 5 agenti penitenziari sono quindi ad oggi prosciolti, ma in quella sentenza, ed è l'ultima di una serie, di una giurisprudenza minoritaria ma che esiste, abbiamo avuto scritto nelle motivazioni che quei comportamenti sarebbero stati altrimenti punibili perché configuravano tortura. E questo l'ha detto un giudice italiano pochi mesi fa, uniformandosi ad altre sentenze che in maniera forse meno esplicita però hanno potuto sottolineare l'importanza di avere questo genere di fattispecie. Ne sono usciti tanti di casi quest'anno, uno addirittura tramite la trasmissione Chi l'ha visto è stato riportato, ricostruito quello che si perpetuava negli anni 70 con il cosiddetto professor De Tormentis, che andava a torturare sistematicamente tutti i detenuti legati più o meno alle BR o insomma detenuti politici. E quindi quest'anno diciamo che qualcosa in più si è sentito dire su comportamenti passati che potrebbero essere puniti se fosse introdotto questo reato, e Antigone sta facendo una campagna da 2 mesi che si chiama Chiamiamo la tortura, e raccoglie anche Antigone le firme per fare un po' di pressing sulla legislatura in corso, anche perché pare, insomma è certo, che c'è un disegno di legge attualmente all'esame della Commissione Giustizia Senato che ha come relatori Casson e Bolboni per il PDL, quindi è bipartisan, che è l'ennesimo di una serie innumerevoli che potrei anche elencarvi, ma sono stati uno dopo l'altro dei fallimenti annunciati. E questo reato, scusate, questo testo all'esame della Camera non è ancora ufficializzato. Quello che sappiamo per ora è che si sta discutendo su declinarlo come reato comune e non come reato specifico. Noi sappiamo che la tortura di per sé, cioè per natura direi, è il reato commesso dai pubblici ufficiali o da chiunque comunque, no, svolge funzioni in rappresentanza dello Stato, e invece si sta discutendo appunto di introdurre una fattispecie di reato comune, il che significa che lo dovete immaginare come chiunque, no? Chiunque potrebbe torturare, che è un po' un... E l'altra cosa altrettanto aberrante per noi, ma comunque manteniamo i toni bassi perché si tratta sempre di dover scegliere una via, sì, comunque è una via, insomma, quella che si è aperta, quindi noi non diciamo mai che critichiamo per migliorare un testo di cui comunque auspichiamo l'approvazione. E l'altra cosa che ci fa molto riflettere è il fatto che questo testo non prevederebbe la imprescrittibilità del reato, quindi è un'altra cosa che ovviamente la Convenzione internazionale lo dice, che la tortura è imprescrittibile, invece pare che il testo su cui si stia ragionando dovrebbe avere una prescrizione anche lunga, però comunque una prescrizione. Quello che vorrei aggiungere come a livello di riflessione, oltre a questi dati più o meno di attualità, è che la vera domanda secondo me che bisognerebbe porsi in questo paese dai diritti civili e politici rispettati è se noi siamo di fronte a dei casi, cioè se si tratta di un sistema o si tratta di episodi. Cioè la vera domanda è: la tortura in Italia è un fatto episodico, un fatto sistemico? Noi dovremmo interrogarci su questo, perché il fatto che venga perpetrata ad Asti, venga perpetrata a Bolzaneto con quell'evidenza, venga perpetrata in tantissimi altri casi che non si portano alla luce per tantissimi motivi, in primis la vulnerabilità di chi subisce, ecco, io mi interrogherei su questo, perché la differenza, cioè la diversità dei casi che abbiamo riscontrato e che riscontriamo, pur se non è quantificabile, qualitativamente individuabile, io credo che ci debba far ritenere che siamo di fronte a un fenomeno sistemico e quindi come tale non dobbiamo sottovalutarlo.
Io non so se ci sono delle domande. Se qualcuno o qualcuna vuole fare delle domande agli avvocati o vuole intervenire e dire qualcosa, altrimenti ci volevamo collegare telefonicamente per far intervenire anche l'avvocato Losco su quanto riguarda la questione della devastazione e saccheggio dentro i centri di identificazione ed espulsione. Ad oggi, adesso parleremo anche con lui, e, insomma, i posti dove maggiormente viene dato, procedendo il reato di devastazione e saccheggio. Quindi io, se c'è qualcuno che vuole intervenire e fare domande, o vuole dire una cosa, va bene, se no facciamo intervenire brevemente Losco. Sì, mi sente? Va bene. Allora, diciamo, non so se lei è riuscito un po' a sentire. Allora, attacco il telefono. Se lei è un po' riuscita a sentire tutto il discorso che abbiamo fatto sul reato di devastazione e saccheggio, so che sei in macchina, per cui probabilmente molto no. Le chiederei, insomma, se le va di raccontarci cosa succede dentro CIE, dentro i centri di identificazione ed espulsione, come possa, insomma, essere dato in questo periodo un reato che prevede anche una mobilità, diciamo così, della persona e la reiterazione nel tempo, nonché nello spazio, ai migranti dentro i CIE.
Penso che sappiate bene che cosa sono i CIE. I CIE sono questi posti strani dove vengono portati gli stranieri, vengono incarcerati e subiscono una detenzione amministrativa, una detenzione che viene imposta a queste persone senza che abbiano commesso alcun reato.
Infatti non credo che sia
a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona un sospir. Lo guidano le stelle, forte il cuore e il braccio nel colpir.
Sì, stiamo parlando dei CIE, che immagino voi sappiate che cosa siano. Stavo dicendo che i CIE sono dei luoghi dove vengono condotti gli stranieri per essere rimpatriati. Sono dei posti dove viene imposta a queste persone una detenzione amministrativa, una detenzione imposta senza che queste persone abbiano mai commesso dei reati. Questi posti sarebbero funzionali al successivo rimpatrio degli stranieri, ma si trasformano semplicemente in un parcheggio per queste persone, un parcheggio che la nostra legislazione ha ampliato i limiti temporali di questa detenzione, una detenzione che si è trasformata da un minimo di un mese, di due mesi, adesso la nostra legislatura prevede una detenzione amministrativa addirittura di un anno e mezzo. Cosa succede? Gli stranieri, queste persone ovviamente non capiscono i motivi per cui è imposta questa detenzione e molte volte all'interno dei centri vi sono delle normali proteste. Noi nel corso degli anni abbiamo seguito numerose di queste proteste che purtroppo sono sfociate in alcuni procedimenti penali. Di solito per questi fatti veniva contestato per lo più il reato di resistenza o di danneggiamento, di incendio seguito al danneggiamento. Per la prima volta quest'anno la Procura di Milano ha deciso di alzare il tiro e ha contestato la devastazione e saccheggio. E proprio da un paio di settimane è iniziato a Milano questo procedimento nei confronti di queste 9 persone, quasi tutte tunisine, anzi tutte tunisine, che rispondono di devastazione e saccheggio per un episodio che è accaduto all'interno del centro di Corelli intorno a metà gennaio di quest'anno. Pronto? Io sto parlando a nessuno. Pronto? Pronto? Sto parlando a nessuno. Pronto?
Pronto? Eccoci qua, un attimo. Non è sotto super collegato.
Ringrazierei, non so se qualcuno voleva fare delle domande, comunque sicuramente continueremo a seguire questo processo. Vabbè, non si sente il microfono tantissimo bene. La ringraziamo, avvocato.
Mi piace che non si senta, purtroppo sto andando in Val di Susa per il processo a TAV.
Vabbè, ci saluti la valle ovviamente e ci risentiremo più in là per capire come proseguirà questo processo contro i migranti tunisini, che è abbastanza paradossale poi che avvenga nei confronti dei tunisini, forse gli stanno dando, insomma, che avrebbero dovuto avere quasi l'asilo o permessi invece, insomma, ci hanno processi per devastazione e saccheggio.
I permessi umanitari rischiano di prendere 8 anni di carcere.
Appunto. Va bene, la ringrazio, avvocato. Buon viaggio.
Va bene, arrivederci.
Arrivederci. Sun is shining on my face, burning trees are disappearing white, dunes are dancing all around my sand. Per nuovo l'invito, se ci sono domande, se qualcuno vuole dire qualcosa, altrimenti io anche non so se gli avvocati vogliono aggiungere qualcosa, mi sembra che dovete venire qua però, perché sennò senza microfono non si sente.
Ciao, no, io volevo portare e quindi chiedere anche agli interlocutori stasera di centrare un po' un tema, perché il tema sostanziale secondo me, che quando si parla di queste cose, è il tema dello Stato. Voglio dire, qui si è parlato di politiche, di governi, però poi che hanno detto tutti, no? Perché è riscontrato dalla realtà che la repressione dei fatti di Napoli, della contestazione di Napoli, avvenuta in ambito di governo di centrosinistra, è stata più o meno simile, al di là delle conseguenze, a quella invece col governo Berlusconi nel luglio 2001, a distanza di pochi mesi. E soprattutto, ma questo è solo un fatto, perché il problema dello Stato, noi dico in generale, compagni, compagne del movimento in questa fase, lo sottovalutiamo eccessivamente, a mio avviso, perché lo Stato è quello che mantiene una continuità di politiche repressive, di politiche dell'ordine pubblico, di quel concetto che ha espresso più volte Simonetta e gli altri interlocutori che stanno qui, di criminalizzazione del conflitto, che più che una cosa che attiene ai governi, che poi i governi ratificano, cioè sostengono questa cosa, ma i governi passano, sono transitori, lo Stato assume una continuità di questo elemento. Lo Stato è la forza pubblica, tutte le sue forme, la polizia in tutte le sue forme, fino agli accalappiacani, che diceva Simonetta, cioè tutti quelli in divisa che presiedono all'ordine pubblico. Lo Stato è la magistratura, lo Stato è la magistratura contabile, oltre a quella punitiva. È una struttura in qualche modo, appunto, traguarda i governi. E che vuol dire allora affrontare il tema della magistratura, che spesso è autonoma dai governi, lo dovrebbe essere per definizione, e comunque non è che quando viene un governo nuovo cambia tutti i pubblici ministeri, i giudici, eccetera, non lo può fare, non lo fa. Quindi voglio dire, il problema del del rapporto tra un movimento di contestazione, di cambiamento, se volete lo chiamiamo antagonista o rivoluzionario, rispetto allo Stato, è un punto che è centrale. Io voglio ricordare per tutti che dobbiamo tornare un po' indietro per capire bene questo. Negli anni 70 la rottura tra il movimento operaio ufficiale, il Partito Comunista, i sindacati e quel movimento che si definì movimento rivoluzionario anche per le cose che ha fatto, è maturata proprio sul terreno non tanto di questa o quella politica che faceva il governo, prima democristiano, poi di unità nazionale, eccetera, ma proprio sul terreno dello Stato. Lo scontro, la rottura insanabile e irreversibile che si è avvenuta tra quel movimento e i partiti, diciamo, che c'erano allora, avvenne proprio sul tema dello Stato, quando il capo del Partito Comunista Berlinguer disse la classe operaia si deve fare Stato, cioè assunse più che gli altri partiti il ruolo di mantenimento dello Stato, cioè quello che mantiene lo stato di cose presenti, cioè che riproduce la società così com'è, pur nelle diverse politiche, relativamente diverse sulle politiche economiche ed altro, però mantiene quella continuità che fa riprodurre la società esattamente così com'è. Ecco, questo è un ruolo che nel momento che si affrontano questi temi, noi per esempio credo che abbiamo perso, noi in generale, poi senza ovviamente chi c'ha più o meno responsabilità, abbiamo perso troppo tempo, troppa energia, diciamo, oltre che tempo, nell'affrontare la critica al governo, per esempio, passato Berlusconi, o a questo governo, che va bene perché le politiche economiche le fanno loro, e che in questo momento le politiche di gestione della crisi le fanno loro, in questo momento sono estremamente importanti, però il terreno dell'ordine pubblico, della gestione del conflitto, cioè del fatto che su questa è la domanda poi, che il conflitto sociale che si manifesta nei mille modi possibili e storicamente determinati, che suona in un paese aperto come volontà di partecipazione, cioè come dovrebbe suonare, come allargamento della partecipazione dei soggetti sociali alla gestione della cosa pubblica, da un certo momento in poi in questo paese è diventato invece criminalizzazione dello stesso. Cioè il conflitto che chiede più partecipazione, allargamento della sfera decisionale, è diventato invece criminalizzazione. Ecco, questo è il terreno che dovrebbe diventare, oltre quei normali terreni di conflitto che pratichiamo, il terreno di riflessione in primo luogo, cioè la questione dello Stato rispetto al movimento, perché si fanno le cose, si parte, poi di fronte al terreno dell'ordine pubblico vediamo che cioè, ci troviamo veramente ingabbiati in una situazione che rende impraticabile poi ogni terreno, perché in quello che hanno detto loro, cioè oggi qualunque cosa, qualunque manifestazione se va oltre la processione rischia appunto di diventare talmente diciamo onerosa per chi pratica, ad arrivare a 15 anni di galera, che quindi stronca ogni possibilità di conflitto. Questo volevo dire.
Io penso che vuoi parlare su questa osservazione? Perché non volevo affrontare il problema specificatamente dello Stato, perché se noi partiamo da Genova, anche essendo passati per Napoli, è evidente che la volontà dello Stato è stata quella di avallare questa trasformazione dei diritti, che io dico sociali e politici, dei cittadini, perché tutti coloro che sono andati oltre l'argine della non democrazia a Bolzaneto e alla Diaz, e quindi tutti i poliziotti, i responsabili e i capi di questa polizia, sono stati prosciolti, ma non solo prosciolti, promossi, sono diventati, e quello ce lo dovevamo aspettare a quel punto, capi dei servizi segreti, perché questo Stato regge su queste strutture, per cui se tu vuoi, pensi ingenuamente che queste strutture possono essere punite da coloro che li utilizzano e coloro che sono anche ricattati da queste strutture. Ricordiamoci che i carabinieri sono diventati un esercito, non per volontà di Berlusconi, ma per volontà del governo di centrosinistra. È proprio trasversale la scelta dello Stato di polizia, è una scelta trasversale. E non voglio ripetere che la magistratura italiana è l'unica nei paesi che hanno subito le dittature, è l'unica che si è prestata durante il fascismo a fare il tribunale speciale senza bisogno che fosse un tribunale speciale. Gli stessi magistrati che curavano la giustizia ordinaria hanno formato il tribunale speciale fascista, hanno formato i tribunali speciali somali e i presidenti di quei tribunali sono rimasti qui. Il presidente della prima corte assise che ha giudicato per il processo Moro era lo stesso che stava nella corte d'assise somala per conto dello Stato italiano, lo stesso di un tribunale speciale. Quindi la continuità storico-politica dell'Italia è questa. Quindi non facciamo gli ingenui che un governo è meglio di un altro. Sul lato dell'ordine pubblico e della repressione è stato tutto sempre molto semplice e non sarà cambiato chiunque vada ai governi, e perché appunto non si subisce soltanto da parte nostra la repressione, ma anche i ricatti da parte di chi conosce tutto e sa tutto di tutti.
Scusate, io volevo dire una cosa, la dico con un certo sconcerto, sia per la discussione che c'è stata qui stasera, ma anche da quando questa campagna è stata avviata. A me colpisce il fatto, l'assenza di una parola importante, una parola fondamentale. Colpisce il fatto che non la si evochi, che non la si pensi, che non la si tiri fuori come uno strumento fondamentale, che è stato lo strumento che da sempre il movimento operaio ha utilizzato per difendere i propri militanti. Amnistia. Io non capisco come non possa venire in mente... Non ho capito.
L'amnistia coinvolge reati troppo piccoli, oggi stanno alzando il
tiro. Appunto, appunto. A maggior.
Non si può pensare ad 8 anni.
Ma se noi stessi non la lanciamo questa battaglia, se noi stessi non la recuperiamo, è la leva, qui ci vuole una leva forte. E la leva forte è quella che sarà sempre utilizzata dal movimento operaio in tutti i cicli di lotta. I cicli di lotta producono inevitabilmente dei costi, delle vittime. Nel campo di chi fa le battaglie ci sono delle sanzioni, ci sono le condanne, c'è chi va in carcere. Il movimento operaio storicamente ha utilizzato l'amnistia come uno strumento per recuperare quei militanti, il che voleva dire preparare il ciclo successivo. Questo non si fa più da un certo numero di anni, lo sappiamo, da quando il giustizialismo come un cancro è entrato nella cultura della sinistra. E io dico, se non si riparte da questo, qui tra pochi giorni c'è il rischio che 10 compagni vanno in carcere. E quando saranno in carcere che si farà? Aspettiamo che chiediamo le semilibertà? Chiediamo gli affidamenti? Non sappiamo nemmeno dove li manderanno. Pensate che resteranno a Roma, non so, nelle loro città, non si sa, li concentreranno nel circuito degli S2, non lo sappiamo. Qui bisogna iniziare una battaglia. Non so, io lo dico, faccio un intervento un po' così emotivo, però a me stupisce, bisogna ricominciare a reinnamorarsi di questa parola, perché è la parola che sarà sempre utilizzata, è la leva per poter riaprire tutto.
Sull'amnistia. Volevo dire una parola sull'amnistia, scusa compagno, ma l'amnistia ha sempre coinvolto, perché cancella il reato, reati non superiori nel massimo ai 3 anni. L'amnistia non ha mai coinvolto l'abolizione di reati che sono superiori. Noi stiamo parlando di accuse che da qualche anno a questa parte sono arrivate alla devastazione e al saccheggio e va da 8 a 15 anni. Chi te l'amnistia un reato? Non esiste. Sì, ma l'amnistia politica è diversa. L'amnistia giuridica è quella che invocano i compagni, perché è l'unica oggi possibile. L'amnistia politica può avvenire soltanto a seguito di una guerra civile. Tant'è vero che le Brigate Rosse, quando hanno chiesto di cancellare gli anni di quelle lotte per liberare quei compagni che da 20-30 anni erano in carcere, nonostante non avevano anche compiuto nulla, perché venivano condannati solo per l'appartenenza alla banda armata, solo per aver detto sono d'accordo, senza aver commesso reati, e sono stati condannati a 20-30 anni. Quel tipo di amnistia non l'hanno voluta dare. Abbiamo fatto amnistia, l'abbiamo chiesta per i compagni latitanti in Francia, ossia l'amnistia politica è stata richiesta più volte, e con un movimento come quello di oggi credo che sia veramente un'utopia. Non c'è un movimento come c'era allora, negli anni 70, quando poteva essere chiesta, eppure non l'abbiamo ottenuta. Non è che uno non la chiede perché non la ottiene, ma perché il movimento che c'è oggi non è in grado di fare una campagna di amnistia di quel tipo politico. Io penso questo guardando quello che è la realtà. L'indulto comporta sempre che le pene possono essere abbreviate, ma l'amnistia politica ci vuole il movimento. Abbiamo parlato di rapporti di forza. Nel momento in cui c'è il rapporto di forza, nessuno si rifiuta, eh? Va bene, io ho detto la mia sull'amnistia, ecco, in questo momento.
Io continuo a lasciare il microfono a chi vuole intervenire, perché mi sembra giusto così.
Diciamo, io ho una domanda. Visto che mi pare che devastazione e saccheggio sta nel codice Rocco, il codice Rocco l'ha firmato Mussolini, mi chiedo, a livello di Stato, quindi di apparato quindi di apparato normativo, quindi di apparato repressivo, quindi di apparato amministrativo, dal fascismo ad oggi, che cosa è cambiato?
È cambiato molto poco dal punto di vista del codice penale, perché quello è rimasto. Il punto è questo, diciamo, no? Manca il codice repubblicano, dicevamo prima. È cambiato molto poco, ma la particolarità del momento che stiamo vivendo è quello che dicevo prima, anche per rispondere al primo intervento, è la prevalenza, la forza degli apparati rispetto alla politica istituzionale. Questo è il dato di fatto che in questo momento attraversa il paese, in questo momento, un momento che dura da molto tempo. E forse è anche vero che la battaglia dovrebbe politicamente collocarsi sull'amnistia. Il problema è che forse non c'è la forza per poterla agitare o promuovere nel paese. C'è anche questo dato di fatto, ora io insomma è una constatazione che ciascuno di noi può fare nella sua vita quotidiana. C'è la solitudine dei movimenti rispetto alla politica istituzionale, c'è una sordità o una afasia da parte della politica istituzionale nei confronti dell'associazionismo e dei movimenti, che è un dato di fatto tangibile a tutti.
Va bene, io andrei per concludere e... ecco.
Salve, volevo aggiungere una cosa sull'amnistia. La parola un pochettino a me mi suona come un chiedere scusa per qualche cosa che in fondo non penso che è stata fatta da noi, cioè quelli a subire il torto siamo stati noi. Quindi non sono d'accordo su un'amnistia. Loro devono rendersi conto dell'errore che hanno fatto. Cioè non dobbiamo essere noi a chiedere a qualcosa di più grande scusa.
Scusa? In che senso? Riguardo a che cosa?
Io volevo rispondere soltanto che personalmente, da uno dei dieci, mi rompe un pochettino l'idea di chiedere scusa. Sono troppo vicino alla cassa.
La domanda che non si fa al pubblico, ma nel momento in cui tu ti costituisci, ammetti una colpa. Cioè, tra combattere... Vabbè, non lo so, io spero.
No, non mi sono costituito di persona.
Vabbè, tu verrai e verrai preso.
Non posso chiedere scusa per quello che hanno fatto loro, personalmente io. Sa un po' di questo, però. Perché una volta che loro ti accusano per una cosa e tu gli dici per favore perdonami, per me è chiedergli scusa. No, io sto parlando soltanto di Genova. Se tu stai parlando di tutti i compagni, di tutte le altre persone, è un altro discorso, però. Personalmente.
Allora, diciamo che sicuramente è un argomento che suscita interesse. Io sono contenta che anche data la partecipazione sicuramente dovrebbero esserci sempre più momenti del genere. Per quanto riguarda Genova, la campagna insomma continuerà nelle prossime, vi dico un po' di date, il 5 luglio prossimo saremo a Piazza Trilussa con un'iniziativa di piazza musicale e il 12 sera in diverse città italiane si farà una diretta per continuare a parlare di Genova e del reato di devastazione e saccheggio. Milano, Firenze, in particolare probabilmente Taranto, faranno in alcune piazze delle loro città delle iniziative. Radio Onda Rossa le rimanderà e farà la diretta. E il 13 sicuramente è una giornata a cui bisognerà prestare molta attenzione. Noi dovremmo andare a consegnare queste firme, più di 15.000, alla Corte di Cassazione. C'è già un presidio convocato, per cui insomma io invito le compagne e compagni, chi ci sta ascoltando, a avere in questa settimana, a continuare a parlare di Genova, continuare a parlare comunque di carcere, perché poi è di repressione, perché quello è, insomma, Genova è anche per noi, oltre alle 10 persone che insomma personalmente, proprio perché Genova non può finire così per tutto quello che è accaduto, non può finire che si sanziona definitivamente che le cose valgono più delle persone, che non c'è diritto di manifestare in questo paese, che una vetrina vale 15 anni e via dicendo. Quindi insomma io invito ancora a prestare molta attenzione, a partecipare e a continuare a parlarne. Sicuramente continueremo a parlare anche della repressione in generale, dell'amnistia e via dicendo.
Alla fine il paradosso sarà che chi ha torturato e ferito delle persone è meno pericoloso di chi ha ferito, tra virgolette, una vetrina.
Con questo io concludo, noi concludiamo, io ringrazio gli avvocati, ringrazio Dina di essere venute e ringrazio voi. E, insomma, discussioni del genere, secondo me in tutte le piazze se ne potrebbero fare, visto che la repressione riguarda non soltanto le compagne e compagne, ma un po' tutta la popolazione. Certo, io sto qui, io sto facendo una sorta di intrattenimento, per cui...
No, vabbè, io volevo dire una cosa perché mi ha incuriosito, non incuriosito, ma abbastanza stimolato sia l'intervento di Paolo, perché è un problema annoso. È chiaro che l'amnistia è legata ai rapporti di forza, è legata anche alla capacità di un movimento comunque di rivendicare le cose che fa. Cioè, quando noi diciamo non eravamo un 10 ma eravamo 300.000, lì in qualche modo stai rivendicando una pratica. Allora, il problema dell'amnistia è il problema dell'orizzonte, dell'abolizione del carcere, il fatto di rivendicare, per esempio nei Paesi Baschi si chiede l'amnistia, cioè capire che non è un modo di chiedere perdono, secondo me, però è riaprire, secondo me, un dibattito sulla questione carceraria, che comunque rifà i conti, che sono decine e decine i compagni che stanno ancora in galera da anni e anni, e Paolo è uno di questi, per esempio. No, ma non perché, no, lo dico in senso no, cattolico, Porello, ma è un problema di capire che dentro questo paese il sistema politico, lo Stato, c'hanno i scheletri dentro l'armadio. Cioè qui ci sono le forze politiche che non hanno mai voluto riconoscere che dentro a sto paese c'è stata un'opposizione politica e sociale anche violenta, che non è che io non fa apologia della violenza, cioè noi vogliamo costruire una società basata sul regno delle libertà, su amore, su uguaglianza, su abolizione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Però è chiaro che c'hai un problema anche le forze politiche hanno bloccato un processo di cambiamento e non riconoscono la legittimità sociale e politica di chi lottò anche in maniera differente dalla forma istituzionale, per cui è un problema che ritorna a noi, poi carcerati, fuori, chi andrà in galera, chi rimarrà fuori, chi sarà sanzionato, però questo problema c'è, di quello della prigionia politica dentro a sto paese, perché sennò la prigionia politica si riduce a quei quattro infami che rubano, che mangiano, che fanno le peggio cose, no? E che poi sostanzialmente i politici, no? Invece c'è una generazione politica, ci sono dei ribelli, dei rivoluzionari che hanno provato dentro a sto paese a trasformare. E anche io penso a quelli che hanno preso pena serciata 4 anni, cioè prima 4 anni piavi per banda armata, magari te ne sparavano 10. E questi piano al processo, al dibattimento finisce 4 anni, ce ne mette che ne 8 poi ne pigli 2. Per cui è un problema che ci riguarda, riguarderà i compagni che dovranno fare i conti qua alla porta quando entrano e vabbè, niente. Comunque parliamone, perché non è che è una cosa che si può liquidare così. Appartiene alla storia del Movimento Rivoluzionario Internazionale. Scusate.
No, secondo me appartiene soprattutto a ultimamente... Non soltanto, nel senso che se guardiamo anche quello che è successo il 14 dicembre o il 15 ottobre, le persone che sono state fermate, finora arrestate, eccetera, che sono dei semplici tra virgolette partecipanti, o comunque gli è stato dato 3, 4, 5 anni, a persone anche in qualche maniera che vengono alle manifestazioni e che non vengono, cioè noi non riusciamo tra virgolette a tutelare, e tantomeno, insomma, la catena debole anche in questo, secondo me, andrebbe in qualche maniera capita. Perché non è neanche, cioè noi in qualche maniera abbiamo anche una forma di solidarietà tra di noi, no? Le compagne e compagni. Mi sono resa conto che tra il 14 dicembre e il 15 ottobre persone che hanno partecipato alla manifestazione hanno preso 3 anni e 4 mesi per esistenza, 5 anni per eccetera. Poi alla fine anche qui c'è una sorta di solitudine, quindi anche quello che diceva Paolo eccetera, si può verificare se il movimento, i movimenti, chi organizza, chi fa eccetera, in qualche maniera si sente anche tutela a partire da quello che viene dalla manifestazione fino a quello che è più attivo e via dicendo. In questo io vedo un po' è un po' stantia la situazione, quindi spero che in qualche maniera invece si possa riprendere una forma di tutela nostra e che fa sì anche che si abbia la forza di avere politicamente dei risultati a livello repressivo, che sono sempre più pesanti, cioè a livello di controrepressivo, ecco, diciamo così, non si metta subito, giustamente. Ciao, con questo chiudiamo, vi ringrazio e ci vediamo il 5 luglio a Piazza Trilussa e poi il 13 luglio. www.10per100.it. Salutiamo chi sta agli studi della Radio Andare, tutti quelli che ci hanno ascoltato tramite lo streaming, chi ha potuto mandare le telefonate, abbiamo fatto, e salutiamo ovviamente chi è privato e privata della propria libertà, come sempre.